Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Nessuna tregua tra Israele e Libano. Netanyahu rafforza l'esercito nel sud del paese e dice che i negoziati di Washington sono stati fatti solo perché Israele è forte e sono gli altri paesi a rivolgersi a lui. Intanto Stati Uniti e Iran lavorano a un nuovo incontro negoziale mentre continuano a minacciarsi. La Casa Bianca manda altri soldati nella regione e Teheran avverte: se non verrà tolto il blocco navale, sarà colpito anche il Mar Rosso. Non c'è più lo stesso rapporto. Donald Trump è tornato ad attaccare anche Giorgia Meloni, ma la premier non si esprime. E il presidente degli Stati Uniti in giornata ha anche pubblicato un nuovo post, un'immagine in cui abbraccia Gesù. Con tutti questi mostri, Dio si giochi la carta Trump, ha scritto il presidente. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In serata Netanyahu ha pubblicato un video per dire che non ci sarà alcuna tregua con le milizie di Hezbollah libanesi e con il Libano e che l'esercito israeliano verrà rinforzato nel sud del paese. Stiamo conducendo negoziati con il Libano e si stanno svolgendo ora perché siamo forti e sono i paesi che si rivolgono a noi, ha detto il premier israeliano parlando dei colloqui di ieri a Washington, a cui hanno partecipato i rappresentanti dei due governi, ma non Hezbollah, la milizia libanese che sarebbe stata pronta a obbedire agli ordini di Teheran, secondo il giornalista Mauro Pompili.
Le ultime voci che arrivano appunto dal Libano dicono che vuole continuare, se non altro, l'attacco su Beit Jebel, che è questo villaggio strategicamente importante al sud del Libano, quindi non dà l'idea di voler accettare la richiesta di cessate il fuoco di una settimana, ma questo tutto sommato era abbastanza prevedibile, visto anche tutte le azioni e le dichiarazioni di questi giorni del governo israeliano. Anche quello che è avvenuto a Washington non sembrava andare assolutamente verso la direzione di un cessate il fuoco a breve, visto le richieste avanzate da Israele. Quindi purtroppo la cosa non finisce e lascia presagire che almeno per adesso la guerra in Libano sembra dover continuare. Probabilmente Hezbollah, sotto la spinta dell'Iran, era prontissimo al cessate il fuoco. L'alleanza con l'Iran è importante e se l'Iran chiede il cessate il fuoco, Hezbollah è disponibilissimo a farlo. Per quanto riguarda il resto del Libano, posso dire che sinceramente nessuno ci spera più di tanto in un cessate il fuoco così a breve termine. Quindi non c'è nessuno stupore. Per quanto riguarda in genere la popolazione libanese, nessuno si aspetta un cessate il fuoco così a breve tempo. E forse lo stupore maggiore per i libanesi sarebbe se scoppiasse la pace.
Intanto Stati Uniti e Iran stanno organizzando un secondo incontro di negoziati dopo quello di pochi giorni fa in Pakistan. La tregua tra i due paesi scadrà tra una settimana, il 22 aprile, anche se hanno continuato a minacciarsi a vicenda. Gli Stati Uniti continuano a mandare militari nella regione e Teheran risponde dicendo che potrebbe colpire anche il Mar Rosso se non verrà revocato il blocco navale. Sentiamo Emanuele Valenti.
Trump ha detto che la fine della guerra potrebbe essere vicina e che i negoziati dovrebbero riprendere in questi giorni. Il ministero degli esteri iraniano ha confermato invece lo scambio di messaggi e ha precisato che l'arricchimento dell'uranio, sappiamo la parte più complessa del negoziato, non è in discussione, ma la sua modalità sì è trattabile. Fonti anonime, citate da diversi media, hanno confermato il dialogo su un nuovo incontro, appunto, la cui eventuale data però ancora non è stata decisa. A conferma dell'intensa attività diplomatica e il viaggio in Medio Oriente dei mediatori pakistani, il capo dell'esercito è a Teheran, il primo ministro a Riyadh in Arabia Saudita. Come dicevamo, non mancano da entrambe le parti minacce e pressioni sul nemico. Secondo il Washington Post, il Pentagono starebbe mandando nella regione altre migliaia di militari. Gli iraniani da parte loro hanno chiesto la rimozione rimozione del blocco americano ai loro porti, in vigore da 48 ore, altrimenti, dicono, colpiranno il traffico marittimo non solo nel Golfo Persico e quindi nello stretto di Hormuz, ma anche nel Mar Rosso, dove, attenzione, passa per esempio una buona parte delle esportazioni petrolifere saudite. La Casa Bianca, come sempre, cerca di dare l'idea di un quadro sotto controllo. Trump ha detto che i cinesi sono contenti degli ultimi sviluppi a Hormuz e che addirittura gli hanno promesso di non mandare più armi all'Iran. Sui prossimi sviluppi su questo fronte peserà ovviamente quello che succederà in Libano.
Oggi c'è stata una nuova provocazione di Donald Trump. Ha pubblicato un post con una foto che lo ritrae accanto all'immagine di Gesù che lo abbraccia e dietro sullo sfondo una bandiera americana. Nella didascalia del post il presidente ha scritto: «Non mi sorprende che con tutti questi mostri satanici Dio si giochi la carta Trump». Oggi il suo vice J.D. Vance è tornato ad attaccare il Papa, affermando che Leone XIV dovrebbe essere più cauto quando parla di teologia. Su che effetto possono avere queste uscite negli Stati Uniti? Sentiamo Roberto Festa.
Non è facile dirlo. Alle presidenziali 2024 Donald Trump ha conquistato il 59% del voto cattolico americano, Joe Biden il 39%. I cattolici americani sono stati quindi determinanti nella vittoria del presidente, che è stato peraltro generoso nei loro confronti, ha cancellato l'aborto su base nazionale, ha nominato alla Corte Suprema 3 giudici di formazione cattolica, ha offerto ai cattolici esenzioni fiscali per scuole e altre istituzioni. Sono elementi che mostrano l'importanza del cattolicesimo negli Stati Uniti. Si tratta della principale confessione oggi in America, rappresenta circa un quinto della popolazione. Il loro sostegno è importante e determinante, lo sarà quindi anche alle elezioni di midterm a novembre. Detto questo, gli episodi di queste ore, cioè la nuova immagine di Donald Trump abbracciato da Cristo, le dichiarazioni del vicepresidente J.D. Vance, mostrano che l'amministrazione non rinuncia allo slancio polemico nei confronti del Vaticano. Ci sono due possibili interpretazioni. La prima, che si cerchi di spostare l'attenzione dell'opinione pubblica su questo scontro in un momento particolarmente difficile della guerra in Iran. Dall'altro lato possiamo però ipotizzare che Trump segue il suo istinto, l'umore del momento, e l'umore gli suggerisce di andare allo scontro con il Papa. C'è comunque in conclusione una cosa da dire: sicuramente i cattolici americani si sono spostati su posizioni conservatrici negli ultimi anni, è però possibile che i continui attacchi ad un Papa americano possano convincere settori del mondo cattolico a non sostenere i repubblicani alla midterm.
E dopo gli attacchi statunitensi in serata, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha invitato il Papa a nome del Parlamento europeo. Papa Leone XIV non è solo il pastore del gregge cattolico romano in tutto il mondo, ma un simbolo di coraggio morale e chiarezza, in un'epoca in cui queste bussole sono sempre più necessarie, ha scritto su X la presidente. E Donald Trump oggi è tornato ad attaccare anche Giorgia Meloni. Non c'è più lo stesso rapporto con chi non ci ha aiutato, ha detto il capo della Casa Bianca. La presidente del Consiglio oggi a Roma ha incontrato Zelensky. Ha ribadito il sostegno all'Ucraina, ma sullo scontro con Trump non ha detto una parola. Ascoltiamo da Roma il servizio di Anna Bredice.
C'è sempre la consegna del silenzio. Giorgia Meloni ha deciso di non rispondere nemmeno oggi al nuovo affondo di Donald Trump nei suoi confronti. Il presidente statunitense è tornato a criticare Roma. Giorgia Meloni è stata negativa, ha detto. Chiunque abbia rifiutato il proprio aiuto nella gestione della situazione in Iran con noi non avrà più lo stesso rapporto, e le ricorda che l'Italia riceve petrolio dallo stretto di Hormuz. Ma Giorgia Meloni non dice nulla e riceve a Palazzo Chigi Zelensky, al quale rinnova il sostegno italiano in aiuti e nella richiesta di nuove sanzioni alla Russia, anche se Salvini poco prima ha chiesto nuovamente di riaprire al gas russo. È un dovere morale il sostegno a Kiev, dice la Presidente del Consiglio. In gioco c'è anche la sicurezza europea. L'appoggio all'Ucraina non cambia, il governo l'ha sempre riconfermato. Ora Meloni sembra porsi di più in un'ottica di difesa europea, come se cercasse di ricollocarsi in un asse più europeista rispetto allo sguardo che finora ha tenuto sempre rivolto più a Washington. Ma alla rottura con Trump le serve soprattutto dal punto di vista politico e d'immagine di una leader non più subalterna. Dietro la scena lavora la diplomazia per ricucire i rapporti oltreoceano e anche il ministro dell'economia Giorgetti, che oggi era a Washington e ha assicurato che le relazioni sono eccellenti. In linea allo studio.
La frana che il 25 gennaio ha colpito Niscemi sarebbe stata conseguenza di decenni di mancati interventi per la messa in sicurezza di un territorio ad alto rischio idrogeologico. Sono 13 gli indagati. Ascoltiamo i dettagli nel servizio di Matteo Lefons.
La frana di Niscemi è stata un disastro annunciato e da oggi il registro degli indagati ha iniziato ad accumulare nomi di persone che quel disastro avrebbero potuto evitarlo o contenerlo. Tra i 13 indagati ci sono i 4 presidenti che hanno governato la Sicilia dal 2010 al 2026, Lombardo, Crocetta, il governatore in carica Renato Schifani e Nello Musumeci, oggi ministro per la protezione civile. Poi i capi della protezione civile regionale, sempre dal 2010 a oggi, i direttori generali a capo dell'ufficio contro il dissesto idrogeologico e il responsabile dell'associazione di imprese che avrebbe dovuto eseguire le opere di contenimento della frana a inizio 2000. Tutti devono rispondere di disastro colposo e danneggiamento. Niscemi è zona a rischio idrogeologico da decenni ed era già stata colpita da una frana nel 1997. Da quel momento sono stati stanziati circa 25 milioni di euro per la messa in sicurezza e interventi strutturali vari che non sono mai stati realizzati. Il procuratore di Gela, Vella, ha spiegato che l'inchiesta vuole chiarire quel che non è andato dal 2010, quando tra cause, ritardi e ricorsi tutti avrebbero dimenticato di occuparsi degli interventi necessari a prevenire la frana di gennaio 2026. Nulla è stato fatto, ha aggiunto Vella.
Un'applicazione europea, già testata in 5 paesi per la verifica dell'età sui social network. La presidente della Commissione europea, von der Leyen, l'aveva annunciata già lo scorso autunno nel discorso sullo stato dell'Unione. Ora lo strumento è stato messo a punto. L'obiettivo è quello di proteggere bambini e minori dalla dipendenza e dai pericoli legati alle piattaforme. L'autenticazione avverrà tramite documento di identità ed è poi attraverso questa applicazione e senza fornire alle piattaforme i dati personali degli utenti che si accederà ai social. Ascoltiamo il servizio da Bruxelles di Federico Baccini.
È la presidente della Commissione europea von der Leyen in persona a mobilitarsi per spingere una nuova app di verifica dell'età degli utenti online per garantire che i minori non possano accedere a contenuti illegali, violenti o pornografici. Quando si tratta di sicurezza online la situazione è estremamente preoccupante, ha spiegato alla stampa von der Leyen presentando l'iniziativa spinta da 7 paesi membri UE, tra cui l'Italia, che hanno già iniziato la fase di test. Il nodo è proprio trovare una soluzione tecnica a livello europeo per la verifica dell'età. In concerto con gli Stati membri, la Commissione ha rispolverato un'idea simile al Green Pass dai tempi della pandemia Covid, con gli stessi principi e lo stesso modello, cioè semplicità di configurazione, gratuità, accessibilità da tutti i dispositivi, standard di privacy elevati e modello open source, che permette il controllo del codice. In altre parole, agli utenti viene chiesto di confermare la maggiore età con passaporto o carta d'identità, ma l'app non ha accesso ad altre informazioni personali, garantendo così l'anonimato e la non tracciabilità. Oltre all'Italia, l'app è già operativa in Francia, Danimarca, Grecia, Spagna, Cipro e Irlanda. L'obiettivo ora è di coinvolgere entro l'estate anche le altre capitali e tutte le piattaforme online. Il tempismo dell'annuncio di von der Leyen non è però passato inosservato. Il presidente francese Macron ha convocato per domani una videoconferenza tra leader UE per discutere dei divieti sui social media per i minori e la Commissione non ha voluto farsi prendere in contropiede da iniziative non concordate e potenzialmente più invasive. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.